Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Questa settimana il titolo di prima pagina riguarda la società bellunese, nuovi piani contro la fragilità sociale. Si apre il triennio 2023-2025 delle politiche sociali e degli interventi socio-sanitari. In programma, tra l'altro, lo sviluppo di reti solidali e familiari sui territori. La foto di prima pagina, il 1º maggio, riapre la chiesa di Valle di Cadore. E poi il fondo di prima pagina, non strumentalizzare il problema migranti, rispettare e aiutare chi arriva e chi accoglie. Altre due notizie importanti in prima pagina, ULSS ha revocati 1.500 certificati di esenzione in provincia di Belluno e poi Centro Papa Luciani, la Caritas e le comunità, il convegno, obiettivo, l'accoglienza e l'inclusione. Se voltiamo pagina, e però anzi dobbiamo voltarne più di una perché arriviamo a pagina 4, prima notizia a Gordina per il bostrico, una gestione adattativa, la strada suggerita dagli esperti per affrontare il coleottero che mette a rischio molti boschi. In un incontro a Canale d'Agordo le indicazioni di Orazio Andriche e Andrea Battisti, e quindi si parla della strategia poi anche che è stata adottata a Canale d'Agordo. Andiamo poi nella sezione, come sempre dedicata alla vallata Gordina. Andiamo a pagina 23, se non andiamo errati, la prima delle tre pagine dedicate alla vallata. Alleghe, che fine ha fatto l'acqua solforosa? Vaia ha sepolto le idee e i contrasti per lo sfruttamento della sorgente. Il sindaco Danilo De Toni ha incontrato il collega De Bernardin fino alla diga. Canale d'Agordo, la nuova strada per salire a Gaer, e poi Agordo, sangue, usciti 24 volontari, entrati in 15 le cifre dell'AVS di Agordo, cifre che hanno inciso, sulle quali, scusate, ha inciso ancora il periodo della pandemia. Pagina 23, Agordino, anziani, la regia ad Asca, verso un solo riferimento per l'intero territorio, bene il risultato e gli obiettivi nel bilancio d'esercizio 2022. E poi Taibon, per raccogliere l'acqua piovana, scoperti 5 massi con una cavità scavata a mano sulle pendici delle pale di San Lucano. Notizie in breve, Cencenighe, sabato 29, il libro sul Nofilò, interverrà l'autrice Luisa Manfroi alle ore 17 nella sala consiliare del Nofilò. Cencenighe, la famiglia cooperativa, ha donato un contributo sostanzioso all'Auser. E poi pagina 24, Agordino, che di Elo en cui? Guarda che bel moco, le feste popolari in valle e le diverse date in cui si faceva Campanotte. E poi Agordo, le vile, tre nuovi graffiti di Dugno, le foto, una sorta di grande fotonotizia, di tre fotonotizie per ricordare ciò che è avvenuto il sabato di Pasqua. Allora, quest'oggi, prendendo spunto dall'articolo di fondo in prima pagina dell'Amico del Popolo che richiama il tema delle migrazioni, non strumentalizzare il problema migranti, rispettare e aiutare chi arriva e chi accoglie, abbiamo deciso di approfondirlo ulteriormente dal nostro punto di vista con Sisto Daroit, che saluto subito. Benvenuto a Radio Più, sappiamo che è in trasferta a Dolomie, quindi auguriamo anche a tutta la comitiva agordina oltre le Alpi di godere di giorni di festa e di, anche con l'inaugurazione del graffito di Dugno Piccolin.
Buongiorno, grazie a tutti.
Allora, Sisto è qui, Sisto già sindaco di Agordo, presidente del GAV, Gruppo Assistenza Volontaria, ma è qui nelle vesti di rappresentante, uno dei membri del presidio Libera Agordino, che si è formato nell'autunno scorso, e Sisto, assieme a Liana Cavalletta, altra componente del sodalizio, hanno lavorato in queste settimane, stanno ultimando un lavoro che riguarda proprio l'immigrazione. Adesso Sisto ci spiegherà qual è stata l'origine di questo, il via a questo approfondimento.
Niente, come appunto presidio di Libera, soprattutto sulla spinta di Liana, avevamo pensato di fare una riflessione su questo fenomeno che ormai si protrae da sempre, diciamo, dalla storia, dalla nascita dell'uomo, proprio perché è anche partendo dai principi che guidano l'associazione Libera, di cercare comunque di, come dire, di perseguire l'obiettivo di una giustizia sociale che non è solo, non deve essere solo limitata a un ambito territoriale ristretto, ma deve avere una visione più ampia, ci siamo chiesti cosa potevamo fare noi come presidio per stimolare una discussione o comunque un'attenzione verso questo fenomeno partendo dai dati oggettivi e come eventualmente questi dati oggettivi vengono elaborati, rielaborati dalle persone anche attraverso l'uso di un determinato linguaggio attraverso così, la predisposizione individuale e culturale di ognuno di noi nei confronti di questo fenomeno della migrazione. Ci siamo raccordati appunto secondo le proprie come si dice, indole e capacità e conoscenze verso un'analisi un po' più complessa del fenomeno e stiamo elaborando appunto un documento così che vorremmo portare all'attenzione della comunità come contributo appunto a una discussione possibilmente fondata sui dati oggettivi e possibilmente scevra da pregiudizi o da influenze che possono essere date portando anche le persone ad avere delle visioni che forse non sono proprio corrispondenti alla realtà, anche perché ognuno di noi vive di percezioni, di sensazioni che forse spesso non hanno poi un vero fondamento concreto, insomma.
Il vostro è un lavoro corposo, un lavoro complesso, ma mi pare di capire sia il vostro modo anche per cercare di rispondere a quelle che spesso sono delle visioni semplicistiche nei confronti del fenomeno, che in realtà è un fenomeno estremamente complesso, che tiene dentro una serie di aspetti che vanno sviscerati. Voi appunto lo fate in molte pagine di questo documento, che tra l'altro lo anticipiamo, verrà diffuso prossimamente anche sul sito internet di Radio Più. Visioni, punti di vista semplicistici che a volte si vedono, si leggono, no? Anche sui giornali o sui social. Perché, insisto, invece bisogna cercare di come dire, avere uno sguardo più complesso, al di là poi, no? Di come ognuno possa pensarla sul tema.
Proprio perché, almeno nella fattispecie del fenomeno migratorio, non è una cosa che si può semplificare, in quanto riporta in sé moltissime questioni, moltissimi aspetti che vanno dalle condizioni oggettive dei stati di appartenenza delle persone che migrano, dalle condizioni, dalle necessità dei singoli individui che partono dalla loro terra per andare in altre terre che tengono che come dire, influenzano la vita di comunità intere e non solo le nostre, ma soprattutto delle comunità dei paesi dove confinanti di questi delle nazioni dove il fenomeno di migrazione è molto più accentuato. Proprio appunto perché esistono così tante variegate motivazioni, perché abbiamo cercato di dare una visione con i nostri limiti e con le nostre capacità, ovviamente, di cercare di dare un contributo proprio per far vedere la complessità e soprattutto se vogliamo tenere al centro la persona, dobbiamo anche cercare di capire il più possibile delle condizioni e i perché di coloro che migrano. E queste condizioni poi vanno, secondo noi, mediate o comunque rapportate con le nostre situazioni locali, con i nostri modi di vivere, ovviamente, e con anche le nostre necessità, come comunità, necessità che, per esempio, con lo spopolamento che viviamo in Italia, il fenomeno spopolamento in Italia, in particolare nelle nostre zone, forse richiederebbero una visione un po' più meditata, molto, forse un po' più, come dire, attenta, tenendo conto appunto anche delle nostre necessità.
Perché su questo tema, no, è un tema che nelle settimane scorse è stato dibattuto anche sui giornali, cioè qualcuno ha detto utilizziamo l'immigrazione per far fronte allo spopolamento che ovviamente contraddistingue e caratterizza le nostre vallate, qualcuno invece ha detto no, adesso io vado a ridurre proprio all'osso, ha detto no, bisogna tener conto anche delle culture che arrivano e della possibilità che queste abbiano di integrarsi con la nostra. Voi cosa ne pensate a riguardo?
Ma noi siamo partiti da un pensiero originario, che è quello che crediamo che l'essere umano, ovunque nasca e ovunque cresca, abbia in realtà gli stessi bisogni e le stesse necessità e desideri primari. Cioè un giovane che nasce nel mondo occidentale probabilmente ha gli stessi sogni, le stesse ambizioni, le stesse necessità di un giovane che nasce invece nei paesi dell'Africa oppure dell'Asia. E quindi se vogliamo percorrere la strada della giustizia sociale appunto in mondo più ampio, dobbiamo partire da questo presupposto che tutti gli uomini, tutti i cittadini hanno le medesime esigenze. Partendo da tenere conto di questo principio, diciamo, poi è chiaro che la declinazione del perseguimento di una giustizia sociale è un percorso che intanto non si risolve in poco tempo. Intanto non è così semplice trovare le soluzioni che contemperino appunto storie umane, storie di paesi, culture diverse, ma certamente non possiamo arrendersi all'idea che è impossibile l'accettazione o comunque l'integrazione tra esseri umani, insomma. Questo non significa che sia semplice, perché come si diceva, le culture sono diverse, le usanze sono diverse, per cui i percorsi possono essere anche molto complessi, difficili, però non possiamo negare, diciamo, come base il principio che l'integrazione fra gli esseri umani su questa terra sia possibile. Che poi sia un percorso facile o difficile, questo dipende poi anche dalle azioni e dalle volontà delle singole persone.
E dipende molto, a me ha colpito molto. Poi torniamo sui dati, perché tu prima accennavi, bisogna partire dai dati. Però mi pare di capire dal vostro studio che uno degli aspetti importanti sia quello della psicologia sociale, cioè del modo in cui noi tutti noi andiamo a guardare ad un determinato fenomeno, in questo caso il fenomeno delle migrazioni, e cioè che noi abbiamo un approccio ad un determinato fenomeno attraverso come dire, uno schema, no? Anche culturale, cioè, inseriamo nel nostro cervello una sorta di rete. Che ci porta poi a guardare ad un determinato fenomeno in una certa maniera. A volte però questo parte da dei pregiudizi e lascia magari sullo sfondo quelli che sono i dati oggettivi dai quali bisognerebbe partire poi per farsi un'opinione. Mi pare che sia un po' questo uno dei temi centrali, no, del vostro studio.
Sì, è ovvio che il nostro pensiero di ognuno di noi poi è influenzato dalle sue esperienze personali, no? Quindi se ho un'esperienza personale positiva con una persona che viene da altre parti del mondo, ma questo vale anche all'interno della nazione Italia, diciamo, dell'Italia, io sarò portato a vedere il rapporto con gli altri con meno difficoltà. Se io invece ho avuto delle esperienze negative, personali negative, è ovvio che tendenzialmente sarò influenzata da questa esperienza e quindi vedrò il rapporto con l'altro in modo forse più diffidente, meno aperto, meno fiducioso. E la stessa cosa avviene poi in ambito collettivo quando i fenomeni vengono rappresentati in un modo o in un altro.
E questo è il
La
tema
comunicazione si cerca.
della responsabilità che hanno i media, no? Anche nel riuscire poi a diffondere, no? E a spiegare un fenomeno. Cioè la differenza la fa il modo, le parole che vengono usate.
Ma credo che sia in realtà riguarda la responsabilità di ognuno di noi di cercare di capire e di voler, come dire, metterci il naso sulle singole situazioni. Quindi la responsabilità di ognuno di noi di cercare di farsi un'idea la più obiettiva possibile. Questo significa, secondo noi almeno, partire da uno studio dei dati. O farsi spiegare dei dati in modo più oggettivo possibile, oppure sentendo anche più campane, perché
Certo.
un'idea forse migliore è proprio quella di sentire più contributi e farsi una sintesi propria secondo quello che crediamo più giusto per noi come persone, ma anche per la comunità con cui viviamo. Quindi non credo che sia una responsabilità solamente di chi comunica, che ha un ruolo quello del comunicatore, ma è una responsabilità nostra, sempre e comunque personale, che è stata quella di voler approfondire un attimo gli eventi. Libera attraverso proprio un'analisi anche delle percezioni che si hanno. E del modo di comunicare queste percezioni o comunque queste conoscenze, ritiene che sia importante dare un contributo come presidio, come associazione, proprio per vedere, per costruire una società migliore, più accogliente, con delle regole precise, perché il fenomeno ha bisogno di regole. E che queste regole comunque siano anche tendenti a soddisfare una necessità della nostra comunità. Se leggiamo molti articoli di questo ultimo periodo, vediamo che categorie di associazione di imprenditori, sindacati del terzo settore dicono, lamentano una carenza di figure professionali in determinati ambiti, della necessità. Quindi di avere forza lavoro in più che noi non siamo in grado di dare. Chi studia i fenomeni demografici ci dicono che noi viviamo non un inverno demografico, ma un'era glaciale demografica e che quindi ci sarebbe bisogno di adottare delle politiche non solo di sostegno alla natalità nazionale, ma di integrare queste politiche con delle politiche migratorie regolate, disciplinate, che vadano incontro alle necessità dell'economia locale e nazionale, con il desiderio di queste persone di farsi una vita diversa in un mondo, in un paese diverso da loro, perché il paese di provenienza non gli garantiva determinate condizioni di vita di un certo livello. Sappiamo benissimo perché gli stessi sociologi e demografici dicono che se oggi iniziamo a fare tanti figli, comunque nel nostro mercato del lavoro non entreranno prima dei 20-30 anni. E in questi 20-30 anni cosa facciamo? No? Come ci poniamo la problematica? Ecco, in questa complessità che è veramente enorme, noi stiamo cercando di dare un piccolo contributo per capire meglio il fenomeno e eventualmente di porci anche come persone di fronte ad esso in modo, come dire, più obiettivo e più responsabile possibile. Poi sappiamo anche noi che le soluzioni non sono semplici, ecco, da trovare.
È un documento che, se ho ben capito, voi invierete anche ai 16 sindaci della Vallata Gordina. Sindaci, tu lo sai bene perché sei stato in prima linea come sindaco di Agro dal 2014 al 2019, tra l'altro affrontando l'arrivo, no, di alcuni migranti. Sindaci che si trovano a dover spesso gestire un fenomeno senza gli strumenti, senza anche le risorse per farlo, risorse ovviamente dal governo centrale. Come si potrebbe fare, come si potrebbe riuscire a stringere un'alleanza, diciamo così, anche tra cittadinanza e sindaci per cercare, no, di affrontare il tema, ma per cercare di renderlo, mi pare sia anche un po' il vostro obiettivo, di renderlo più diffuso possibile all'interno della cittadinanza, per rendere una cittadinanza consapevole del fenomeno, con i dati, e anche cercando di trovare all'interno proprio della società locale delle forme, no? Per prepararsi, ma anche per affrontare questo fenomeno e il possibile arrivo di persone umane.
Tanto bisognerebbe avere la consapevolezza che il fenomeno migratorio non si ferma e non si fermerà. Noi siamo arrivati a ipotizzare che addirittura i primi migranti erano Adamo e Eva, perché non potendo più vivere nel loro paese dove erano stati creati e generati, a un certo momento hanno dovuto cercarsi un altro luogo, no? Quindi, questo per dire, come metafora estrema, che la migrazione dei popoli è sempre stata. Se poi pensiamo alla migrazione europea nei continenti americani e in Oceania, lì si apre un mondo sul perché di questa migrazione, sugli effetti che ha avuto nei paesi di destinazione questa migrazione. E quindi, intanto si dovrebbe uscire, secondo noi, dal concetto di emergenza e urgenza, perché la migrazione c'è sempre stata e ha avuto dimensioni crescenti, perché sono crescenti le necessità, le opportunità, i desideri delle persone, si sono ridotti i tempi di trasferimento grazie alla tecnologia e alla modernità. Per cui è un fenomeno che ci siamo confrontati nel passato e ci confronteremo nel prossimo futuro. Quindi occorrerebbero, secondo noi, delle politiche che escono dall'emergenza, ma che abbiano uno sguardo, un orizzonte più ampio e, come dire, e definitivo. È vero, come amministratore del comune di Agordo ho vissuto una doppia esperienza, quella del 2012 e quella del 2017, ed erano due esperienze completamente diverse. La prima era molto emergenziale, nel senso che le amministrazioni comunali si sono, come dire, tra virgolette, trovate a dover accogliere alcuni migranti. Quella del 2017 invece era stato frutto di una percorso condiviso con gli organi statali, con le rappresentanze statali sul territorio, quindi la prefettura, con il mondo del terzo settore, con le associazioni del volontariato, e era stata un'esperienza, come la prima era un'esperienza da non fare e da non replicare, la seconda era stata un'esperienza invece che tutto sommato aveva consentito una gestione molto più serena, sia da parte del comune come ente, sia come accoglienza all'interno del proprio territorio di queste persone che venivano da altri paesi.
E questo tipo di esperienza, quella che ha vissuto il comune di Agordo nel 2017, è trattata all'interno del documento che è stato redatto, è in fase di ultimazione da parte di Sisto D'Aloite e di Liliana Cavalletto del presidio a Gordino di Libera, e tra l'altro si arricchisce anche di una interessante intervista a Riccardo Trulla, che è un consulente su progetti legati a immigrazione e asilo, consulente anche in particolare per il Ministero dell'Interno, quindi c'è anche il punto di vista di chi con questi fenomeni ha, con la loro gestione ha a che fare tutti i giorni e prospetta pure delle soluzioni. Sisto, grazie per essere stato con noi. Ovviamente il tempo per affrontare questi temi in questa nostra finestra è effettivamente breve, perché il tema, l'abbiamo capito, è complesso e ognuno dei punti che abbiamo toccato quest'oggi meriterebbe un ulteriore approfondimento, ma insomma contiamo di essere riusciti ad allargare un pochettino magari il punto di vista di chi ci ascolta quest'oggi. Lo attendiamo a
Sì,
breve questo documento.
d'accordo. Ecco, vorrei ribadire una cosa, che il nostro vuole essere semplicemente un contributo alle discussioni, tenendo conto appunto dei principi, dei valori che guidano Libera e che poi vengono anche tante volte posti avanti dagli interventi del Santo Padre. Per cui nessun intento di polemica o di prese posizione a favore o contro qualcosa, ma un contributo appunto perché la discussione sia più obiettiva possibile. Ecco, grazie.
Grazie a Sisto D'Aloite per essere stato con noi, grazie a lui e a Liana Cavalletto per aver approfondito per il presidio a Gordino di Libera questo tema, grazie a voi per averci ascoltato, l'appuntamento come sempre per la settimana prossima.